Per me è una cosa veramente grande, un'attenzione che ritengo, io non sono professore universitario, però sento, insomma, per esempio, non sia data tante volte negli ambienti accademici da parte degli allievi a ciò che viene loro esposto. Vero? Quindi una profonda partecipazione. Ho dovuto anticipare, non so se avete visto il frontespizio che ho messo, quell'avvertenza che le fotografie utilizzate per questo PowerPoint sono tutte sotto copyright, o meglio, quelle belle che vedrete senz'altro, quelle brutte sono un po' da battaglia e rimediate, non si sa bene di chi siano. Ecco. E anche perché ho fatto un libro che uscirà all'inizio dell'anno prossimo e l'editore ovviamente ha acquisito la esclusiva di questa documentazione fotografica che verrà messa nel libro, quindi io non posso utilizzarla per altri scopi, ma con voi e al di fuori di qualsiasi possibilità di duplicazione, di diffusione o quel che è, insomma, lo facciamo tra amici in sostanza, quasi antico mitei in famiglia. L'argomento mi affascina sempre, anche perché è una vita che me ne occupo, tra l'altro ho fatto parte di un comitato scientifico dei Sacrimonti che è già defunto da molto tempo, adesso è stato rinnovato come giusto con nuovi soggetti, vero, e quindi ci vuole un avvicendamento, ecco. Però è stata una bella esperienza perché questo comitato ha sede presso il Sacromonte di Crea, vero, era presieduto dall'amico Amilcare Barbero che ha avuto il grande merito di promuovere la conoscenza, non è stato il solo, però lui l'ha fatto con una grande capacità organizzativa e produttiva, al punto che tutta la documentazione, le pubblicazioni, i convegni eccetera che sono stati fatti su questo argomento sono serviti di base per il riconoscimento da parte dell'UNESCO dei Sacrimonti lombardi e piemontesi come un luogo unitario dell'umanità, quindi patrimonio dell'umanità. Teniamoci, nobili dichiarazioni che agli effetti pratici poi non suonano, diciamo, denaro e contributi, anzi una responsabilità per gli enti, per lo Stato come tutore di questi patrimoni culturali e poi per le regioni Piemonte e Lombardia affinché si impegnino a conservarlo come si deve, vero? In quanto c'è questa attenzione, diciamo, più che nazionale, insomma. L'argomento è ovviamente stato studiato per molti versi. Adesso io mi trovo con questo studio, che è un po' un riassunto dei miei studi e dei contributi degli ultimi tempi, ad averne fatto una specie di sintesi, una sintesi molto laboriosa, perché è difficile tenere d'occhio tutto ciò che è stato prodotto in materia e anche le novità che continuano a emergere, vero? La dottoressa ha ricordato la mostra dell'anno scorso, già di questo, vero, il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, in cui si sono potuti meglio considerare certi aspetti della cultura artistica, della creatività, vero, di questo personaggio, di chi ci stava attorno. E però, diciamo, le premesse sono state anche molto negli studi di questi anni. Ecco, io vorrei dire una precisazione che riguarda anche un poco il mio modo di affrontare l'argomento. Io lo considero da un punto di vista storico, cioè non esclusivamente, e forse non avrei neanche le risorse storico-artistico. Diciamolo pure che la storia delle attribuzioni, dello sviluppo di un linguaggio, mi interessa molto, ma nella misura in cui si tratta della storia di una cultura e non di una cultura astratta, accademica, eccetera, come tante volte anche senza volerlo si finisce di configurare, perché lo studio della storia dell'arte non è per criticare i colleghi, amici storici dell'arte, tante volte veleggia, per così dire, ad una distanza, una certa distanza da terra, vero? A me piace vedere queste cose come prodotti di una cultura vissuta, che hanno dei protagonisti che non sono solo gli artisti, ma sono gli ideatori, i promotori di queste opere, e poi anche dei fruitori, cioè tutta una collettività mobile, quella dei pellegrini, ma anche stanziale, diciamo, che si riconosceva in queste specie, usiamo il termine abusato, vero, di Bibbie dei poveri, che sono i sacrimonti. Bibbie dei poveri, per modo di dire, perché furono concepite con una, questi complessi, vero, questi immaginari, vero, furono concepiti con un impegno culturale da parte di chi ne fu il regista, vero, e di parte di chi li eseguì, vero, c'è questo incontro straordinario tra i coloro che hanno concepito questi insieme e coloro che li hanno appunto realizzati artisticamente. Però indubbiamente è un fenomeno che travalica in fondo anche i limiti convenzionali della storia dell'arte per diventare storia della religiosità, storia della sensibilità, della mentalità, di quello che chiamiamo un po' alla francese l'imaginaire, cioè tutto, diciamo, il sentire e l'immaginare e il raffigurare che c'è attorno ai temi che venivano rappresentati in questi complessi. Da questa cartina loro vedono la distribuzione dei sacrimonti di cui parleremo. Ne sono esclusi due, qui parliamo del Piemonte e della Lombardia, ci sono due complessi che non sono in Piemonte e in Lombardia, anzi tre, perché ce n'è anche uno piccolo in Canton Ticino e un altro ancora. Non è una categoria scientifica, intendiamoci, con cui si possano classificare con assoluto rigore certi complessi, vero, ed escluderne altri. Perché? Per così dire, ha fatto un po' i figli questa esperienza dei sacrimonti ed è parallela a fenomeni analoghi che si trovano anche in giro per l'Europa, ha avuto delle risonanze di largo raggio che noi non affronteremo oggi, è concentrata soprattutto in quest'area, vero, a ridosso delle Alpi, delle Prealpi, tra il Piemonte e la Lombardia, con solo Crea che invece è sulle colline del Monferrato, vero, e dà l'idea indubbiamente di un universo sistematico che si è venuto via via costruendo attraverso una iniziativa, un'azione, potremmo dire, soprattutto da parte ecclesiastica, vero, unitaria e preordinata. Diciamo che una delle chiavi o chiavette di interpretazione del fenomeno correnti è quello baluardo eretto dalla Controriforma contro la minaccia protestante, contro l'infiltrazione protestante. Non è che sia una visuale sbagliata di per sé, ma è riduttiva. Prima di tutto perché il fenomeno nasce ben prima della Riforma e della Controriforma. In secondo luogo, vederla soltanto come un'azione difensiva pur motivata e in alcuni casi anche, diciamo pure, enunciata da coloro che li programmavano, è ridurre un pochettino, come dire, l'intento, l'impegno di coloro che concepirono queste opere a una posizione quasi negativa, di contrapposizione, come c'erano i controversisti, vero, di apologia del credo cattolico, vero, ma in realtà vedremo che le motivazioni, a incominciare dal grande personaggio che ha in qualche modo condizionato il fenomeno senza porre mano a nessuno di questi sacrimonti, che è Carlo Borromeo, investivano un'esperienza spirituale che non era soltanto di pedagogia religiosa, di catechesi, anche se questi aspetti erano fondamentali, meno ancora di apologia del credo cattolico. Era un'esperienza spirituale bella e buona che veniva proposta a fedeli di ogni livello di spiritualità, di ogni esigenza, dalle più semplici alle più complesse, per meditare intorno ai, come si dicevano, i misteri, vero, il termine rimasto in uso, vero, per quanto riguarda il rosario, per esempio, vero, così, cioè agli eventi della storia della salvezza, vero, con procedimenti che noi troviamo molto ben definiti e organizzati in quella che era la prassi della meditazione e della immaginazione dei fatti della vita di Cristo, della Vergine soprattutto, e poi vediamo che si estende questa contemplazione anche, almeno in due casi, alla vita di due santi, uno ormai antico, Francesco, l'altro in allora moderno, ma non lo documento qui, che è l'abortito Sacromonte di San Carlo ad Arona, vero? Potremmo accennare perché questa grande impresa che nacque sotto il patrocinio, pensate, del grande cardinale Federico Borromeo per celebrare la figura di San Carlo, in realtà approdò solo la produzione del San Carlone, vero, che conosciamo, che poi fu eretto a spese della famiglia dei Conti Borromeo, i principi Borromeo, vero, e il santuario principale, mentre invece la serie delle cappelle in posizione magnifica in vista del lago praticamente rimase benché incompiuta. Ma perché? Perché fu appoggiata ad un raggio troppo ampio di possibili sostenitori, pensate alle regioni della diocesi milanese, vero? E poi aristocratici, famiglie, eccetera, eccetera, con il piccolo particolare che era avviata quando nel 1629 vi fu la carestia, la guerra e la peste, e tutto andò all'aria e non se ne fece più nulla, se non dico appunto il santuario principale e poi la statuona eretta alla fine del 600, sia pure con i pezzi già prodotti, prefabbricati all'epoca della sua diciamo gloriosa partenza, che erano gli anni 30, gli anni 20-30 del 600. Ma questo è un caso patologico particolare che però ci insegna molte cose, che questi sacrimonti avevano un radicamento, insistevano su delle aree omogenee, salvo poi attrarre pellegrini e apporti anche da un orizzonte molto ampio, vero? E se non c'era questo radicamento, addio, erano delle imprese fallimentari, vero? Un radicamento spirituale basato sulla rete dell'organizzazione ecclesiastica, senz'altro, sull'azione dei predicatori. Alla base di queste imprese molto contava l'iniziativa, lo accennerò, di personaggi che appartenevano a vari ordini religiosi, soprattutto cappuccini, vero, francescani, eccetera, e quindi il loro destino era segnato da questa aderenza al territorio in cui nascevano. Un territorio che era tutt'altro che casuale, disgregato, perché preesistevano una serie di luoghi, di alti luoghi del pellegrinaggio. Lasciamo stare Varallo, che nasce un po' come i funghi, non c'è un precedente, vero? Cercherò di spiegare come è stato concepito e realizzato, ma gli altri aderiscono per lo più dei santuari preesistenti. Varese, vero, il santuario della Madonna del Monte, vero, con una comunità di suore, le romite ambrosiane del Monte di Varese, un'attenzione da parte delle dinastie che governarono Milano, dagli Sforza in poi agli spagnoli, eccetera. Crea, vero, che aderisce come Sacromonte a Tribolato per le vicende che capitarono con la soppressione napoleonica e in parte devastato, però ancora con dei pezzi di straordinaria bellezza, che fu sostenuto da chi? Soprattutto dai Monferrini e dai duchi di Mantova e Monferrato, che vi costruirono la loro cappella e aderirono subito, fin dai primordi, a questa iniziativa. Vero. Europa c'ha il suo piccolo Sacromonte, che è nato a Côté del santuario di Europa, e possiamo andare avanti così di parecchio. Questi luoghi erano tutti legati, fin da prima che si parlasse di sacromonti, da una rete di pellegrinaggio. Per esempio, la marchesa di Monferrato, l'ultima, Anna d'Alençon, lei era vedova di Guglielmo VIII, una bella figura, una persona molto interessante, parte, immaginatevi con le carrette che avevano allora, non erano carrozze molleggiate, era roba che ballonzolava su tutte le orrende asperità della strada, va a Varallo, poi da Varallo va a Varese e se ne torna a casa, a Casale, Pontestura, dove stavano i marchesi di Monferrato. Lei non era più marchesa, sì, non è ancora, questo ciò capita nel 1517 e ritorna esausta da questo viaggio. Altri poverini se lo facevano a piede, lei se l'è fatta in carrozza, però affrontavano questa fatica considerevole perché erano attratti da questi poli, come dicevo, della pietà, della religiosità, vero, che erano differenti tra di loro. Vabbè, Varallo nasce, dicevo, con un'iniziativa del tutto particolare, si propone fin dall'inizio, lo chiamavano il Santo Sepolcro di Varallo perché il suo clou era dato dalla riproduzione del Santo Sepolcro di Cristo, ma in coerenza con questo anche di altri luoghi santi, ne parleremo. Poi gli altri, dicevo, sono santuari, vero?